incontri con la Fondazione Michonneau.
Ancora benvenuti cari amici da parte di Paola Borgnino a questo appuntamento dedicato alla storia, ai nostri incontri con la Fondazione Michonneau. Siamo in compagnia del presidente della Fondazione, Alessandro Celi, ben ritrovato.
Ben ritrovato a te e a tutti gli ascoltatori.
Era previsto oggi di affrontare l'argomento della Prima Guerra Mondiale legato alla letteratura del tempo, ma giustamente ieri è stata la giornata della memoria, quindi oggi ci riallacciamo a questo evento.
Sì, stavo preparando appunto l'intervento di oggi quando parlando, scrivendo, prendendo appunti sui vari autori o i libri che prima dello scoppio della guerra avevano ipotizzato una conflagrazione europea, Germania contro Inghilterra piuttosto che Inghilterra contro Francia, Russia contro Inghilterra, c'erano tutta una serie di possibilità. Poi mi sono detto, ma facciamo invece una riflessione di nuovo sull'attualità della Prima Guerra Mondiale legata al giorno della memoria.
E quindi intendi parlare degli aspetti politici e militari che collegano i due conflitti?
Assolutamente no. Quello che mi ha colpito ieri è nella rievocazione della liberazione delle vittime dei campi di concentramento e dei campi di sterminio nazista è appunto l'idea stessa del campo di concentramento. Il campo di concentramento non è un'invenzione della Seconda Guerra Mondiale, ma arriva in Europa nella Prima Guerra Mondiale, e volevo appunto fare una riflessione su questo.
Lo faremo dopo la nostra pausa musicale. Siamo sempre in compagnia di Alessandro Celi, abbiamo accennato al campo di concentramento durante la Prima Guerra Mondiale. Che cosa dobbiamo intendere sotto questa formula?
Ma partirei da una mia esperienza personale durante la ricerca. Se si sfoglia ad esempio il Messager Valdôtaine del 1918-19, si trova notizia di soldati valdostani morti in prigionia in posti come Mauthausen ed Auschwitz. È la prima volta che questi nomi mi sono balzati agli occhi, mi sono detto no, ma qui stiamo, ho sbagliato guerra, ecco pur. E invece no, soprattutto Mauthausen aveva visto durante la Prima Guerra Mondiale diverse centinaia di valdostani, soldati presi prigionieri soprattutto dopo Caporetto, essere internati appunto a Mauthausen.
E Mauthausen, ricordiamolo, fu uno dei campi di concentramento per gli ebrei sotto il nazismo.
Esatto, il Mauthausen, ma come Auschwitz, come altri, furono campi, formalmente campi di prigionia, cioè campi in cui si raccoglievano delle persone per tenerle sotto controllo e farle lavorare.
E quindi dobbiamo proprio specificare sulla tempistica, ragionare sulle date, che non era Mauthausen, non c'era Mauthausen nel 1918?
Mauthausen c'era ovviamente con una valenza diversa da quella del 1940. La Prima Guerra Mondiale, che doveva essere una guerra breve, che doveva concludersi in un mese, che avrebbe dovuto avere pochissimi morti, in realtà fu un conflitto lunghissimo con migliaia di morti, milioni di morti purtroppo, ma anche diverse centinaia di migliaia di prigionieri. E per la prima volta nella storia, visto che le guerre in qualche modo si protraevano nel tempo in maniera assolutamente inaspettata, sorse la necessità di controllare tutti questi prigionieri. Per dirla in altro modo, nelle guerre precedenti le guerre duravano una stagione d'estate per un motivo banale: bisognava avere l'erba per far mangiare i cavalli che assicuravano la mobilità all'esercito. Quando arrivava l'inverno, in linea di massima i prigionieri venivano rimandati a casa, perché la guerra bene o male era finita. Nella Prima Guerra Mondiale questo non succede, e quindi la gestione dei prigionieri diventa uno dei problemi da risolvere.
Continueremo il nostro approfondimento sul funzionamento dei campi di cui stiamo parlando oggi, fra poco. Abbiamo citato prima Mauthausen, ma potremmo citarne anche altri, ma cerchiamo di capire insieme ad Alessandro Celi come il funzionamento di questi campi.
Ma innanzitutto i campi vanno collocati, nel senso questi prigionieri dovevano essere spostati il più lontano possibile dalle zone di guerra, e questo per un motivo abbastanza evidente: nel caso di fuga non dovevano essere così vicini alle zone di combattimento o comunque a una frontiera che permettesse loro di sottrarsi appunto al controllo di chi li aveva fatti prigionieri. Vado un po' a memoria: Paolo Monelli nelle Scarpe al Sole viene fatto prigioniero dopo Caporetto e ricorda che quando iniziano a capire che la guerra sta per finire, iniziano a progettare, Paolo Monelli era un ufficiale insieme ai suoi colleghi, di prendere le armi delle guardie e di marciare su Praga, che significa che erano vicini in Boemia, vicini appunto all'attuale capitale della Repubblica Ceca, che all'epoca era estremamente lontana da qualsiasi fronte.
E poi nei campi che cosa si faceva?
Esistevano delle convenzioni sui prigionieri di guerra, quindi degli accordi internazionali, se ne erano firmate alcune a L'Aia in Olanda all'inizio del Novecento, e queste prevedevano che gli ufficiali non potessero essere sottoposti a lavori e a trattamenti, potremmo dire, degradanti rispetto al loro status sociale. Dobbiamo ricordare che la Prima Guerra Mondiale è anche un momento in cui in qualche modo anche il corpo ufficiale si democratizza. Fino a quel momento la carriera delle armi era stata un po' appannaggio della nobiltà o comunque delle classi alte di una società, di uno Stato. Con la necessità di arruolare tantissime milioni di persone, anche il corpo ufficiali in qualche modo vede aumentare e abbassare, potremmo dire, l'origine sociale o il ceto economico dei suoi rappresentanti. Però gli ufficiali non dovevano lavorare, viceversa i soldati potevano farlo.
E quindi?
E quindi i soldati venivano utilizzati o per il lavoro nei campi, e anche qui vado un po' sulle memorie familiari, non ho tracce, ma mio nonno mi raccontava di un suo lontano cugino che era stato preso prigioniero appunto sul Carso e era andato a lavorare in una fattoria in Austria. Banalmente i contadini austriaci erano in guerra e quindi si usavano i prigionieri di guerra per assicurare il loro lavoro. Oppure venivano utilizzati per soprattutto i lavori nelle miniere. Sempre Messager Valdoten ci ricorda come fossero 800 i prigionieri austro-ungarici utilizzati a Cogne nelle miniere, o per costruire strade. Tutte le strade militari e anche quelle, tra virgolette, civili dell'arco alpino occidentale, estando in Valle d'Aosta, ad esempio la strada da Emavilla a Cogne, viene appunto costruita con la manodopera dei prigionieri di guerra.
Alessandro Celi, continuiamo la nostra riflessione. In che cosa i campi di prigionia della Prima Guerra Mondiale anticipano i lager nazisti?
Ti rispondo rovesciando la prospettiva. In che cosa i campi nazisti sono diversi da quelli della Prima Guerra Mondiale? Sono diversi nella questione razziale. Nella Prima Guerra Mondiale un problema razziale nei campi di prigionia non esisteva. Uno era fatto prigioniero al fronte, che fosse rumeno, serbo, croato, tedesco, austriaco, francese, italiano, inglese, americano, in campo di prigionia finiva. I campi nazisti introducono una discriminante razziale molto forte, che a sua volta non era una novità, perché il campo di concentramento nasce come modello da due radici: le guerre coloniali. Facciamo un esempio: Stati Uniti d'America, i Pelle Rossa, che vengono chiusi nelle riserve, ma che riserve che all'inizio erano veramente campi di concentramento, cioè erano piccole per il numero di persone che si trovavano dentro, e queste persone non avevano di che nutrirsi al loro interno, e di conseguenza ci fu grossa moria. E il secondo modello è invece la creazione, l'idea del nemico interno, cioè è lecito utilizzare quello che ho fatto nella Prima Guerra Mondiale nei campi di prigionia anche verso i civili. Perché? Perché i civili in realtà non sono civili, ma sono dei nemici nascosti che possono in qualche modo farmi la guerra all'interno della mia società.
continuiamo anche a parlare del senso e della forma del campo che i nazisti trovano già pronta.
Esatto, quello che mutua invece dalla prima guerra mondiale, che viene utilizzato, è proprio l'idea di: ho un nemico, che in questo caso è una parte della popolazione civile del mio Stato, che io definisco priva di diritti e per questo nemico, la concentro in un unico posto, la faccio lavorare in maniera anche massiccia, pesante, e soprattutto non assicuro tutti i rifornimenti che potrei rifornire. Ma questo era già avvenuto nella prima guerra mondiale. Facciamo un esempio in Italia: l'isola dell'Asinara, su cui è stato pubblicato alcuni anni fa un libro, sono concentrati numerosissimi migliaia di prigionieri austriaci, molti dei quali moriranno perché appunto le condizioni igienico-sanitarie e alimentari non permettono loro di sopravvivere. E tra la prima e la seconda guerra mondiale l'esempio più banale sono i campi sovietici di lavoro, dove le persone morivano proprio perché il lavoro era molto, il cibo scarso e le condizioni climatiche in Siberia assolutamente impraticabili per un uomo debilitato.
Noi allora ci fermiamo, oggi continueremo a riflettere sulla prima guerra mondiale in occasione di questo anniversario, di questa ricorrenza del 2014, insieme ad Alessandro Celi, la prossima settimana sempre all'interno della nostra rubrica Incontri con la Fondazione Chanoux. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi di avermi concesso questo spazio.
A risentirci a presto, un saluto ai nostri ascoltatori da parte di Paola Borgnino.
La Fondazione Émile Chanoux vi aspetta la prossima settimana.